Il tema di questa settimana sarà il procedimento legislativo, smontato nelle sue varie fasi. Lo possiamo ricostruire seguendo lo stesso testo della Costituzione, a partire dall'articolo 70. L'articolo 70 già lo conosciamo, ci dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Principio, come vediamo, del bicameralismo. Le leggi devono essere approvate da entrambe le Camere. Poi incomincia a descrivere il procedimento smontandolo nelle sue fasi. La prima fase è l'iniziativa, poi c'è la fase della deliberazione, fase deliberativa, poi c'è la fase della promulgazione, alla fine il progetto di legge diventa legge, l'iniziativa riguarda un progetto di legge, PDL, e alla fine, dopo la promulgazione, diventa una legge e quindi un atto obbligatorio. Tutto questo procedimento serve per tradurre una proposta, vedremo fatta da chi, in un atto obbligatorio, in una fonte normativa, in un atto fonte. Procedimento, vi dicevo tempo fa, la sua definizione è una successione di atti preordinati allo stesso risultato. Tutte queste fasi procedurali sono predeterminate al risultato di produrre la legge. Vedremo che in parte il procedimento è iscritto in Costituzione, in piccola parte, in larghissima parte invece è disciplinato dai regolamenti delle Camere, e di questo dobbiamo anche parlare. Cominciamo dall'iniziativa. Dice l'articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia conferita la legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa, e poi vedremo. Allora, ci dice che c'è un'iniziativa del governo, è un'iniziativa parlamentare. Poi ci rinvia ad altre norme costituzionali e vedremo che c'è un'iniziativa delle regioni, una del CNEL, e poi l'ultimo comma dell'articolo 71, l'iniziativa popolare. C'hanno qualcosa in comune queste iniziative? Sì, certo, l'atto che deve essere introdotto è uguale che lo proponga il popolo o che lo proponga il governo, l'atto introdotto, il progetto di legge, è uguale e deve essere costruito come l'articolato che si vorrebbe trasformare in legge. In teoria il progetto di legge potrebbe essere approvato senza emendamenti e uscire in legge esattamente uguale a come è entrato in progetto di legge. Deve essere una proposta completa, articolata, divisa appunto in articoli e predisposta a diventare atto normativo. Rispetto alla legge c'è una parte in più, e cioè la relazione illustrativa. Chi presenta la proposta di legge deve corredarla da una relazione che ne spiega il senso. Il senso, le scelte, le valutazioni. E questa relazione è in genere piuttosto importante per l'interprete, perché ogni tanto l'interprete deve capire, e c'ha problemi a farlo, perché caspita abbiano fatto quella legge. Da dove nasce questa legge? Qual è la mens legis? Qual è l'intenzione del legislatore nel fare quella legge? Ecco che la relazione annessa al progetto di legge è una buona chiave per capire il senso della legge, qual era l'obiettivo della legge. E quindi anche una chiave utile all'interpretazione. Il governo è il titolare principale delle iniziative legislative, non perché sia quello che fa più iniziative necessariamente, ma perché è quello che ha più successo. Buona parte delle iniziative proposte dal governo diventano legge, perché il governo ha il vantaggio di poter contare su una maggioranza precostituita, di solito. E di conseguenza, quando il governo inizia il procedimento, mette in moto questa macchina, in genere sa di poter contare su una maggioranza e poi, come poi vedremo, ha degli strumenti per forzare la mano a questa maggioranza. Però il governo, per procedere all'iniziativa, deve seguire un procedimento, un subprocedimento che è fatto, guarda caso, di iniziative, una fase deliberativa e una fase non di promulgazione ma di autorizzazione. Cioè il procedimento che il governo deve seguire per iniziare il procedimento legislativo, per questo si chiama un subprocedimento, è composto degli stessi blocchi del procedimento legislativo, solo che ovviamente l'iniziativa sarà l'iniziativa di uno o più ministri, i quali predispongono il progetto di legge, anzi si chiama disegno di legge tecnicamente quello del governo, mentre gli altri sono proposte o progetti di legge. Il ministro propone l'articolato al Consiglio dei Ministri. Ci deve essere una delibera dell'organo collegiale. Perché? Ma dovete pensare a questo, che ogni ministro è legato a un suo dicastero, a un suo ministero, e ha in cura uno spicchio degli interessi pubblici. Il ministro dell'Ambiente, se è in grado di intendere il volere, cosa che non sempre è, e ha in mente gli interessi dell'ambiente, e se fa una proposta di legge è una proposta di legge che tende o dovrebbe tendere, se è compos sui, a proteggere l'ambiente. Naturalmente in questo lui sta mirando a un interesse e non vede necessariamente gli altri interessi. Classico controinteresse all'ambiente, l'interesse alla produzione industriale. Il ministro dell'industria, che è un altro ministro, che ha interesse, ha in cura l'interesse pubblico e lo sviluppo economico, pensa allo sviluppo economico, e quello è il suo interesse prioritario. L'ambiente per lui è quasi un disturbo. Allora ognuno di questi due ministri, quando arriva in Consiglio dei Ministri con progetto di legge, presenta una proposta che probabilmente è sbilanciata. E nella sede collegiale, dovendo scornarsi con gli altri ministri, si suppone che esca una legge meglio meditata. È il Consiglio dei Ministri, la sede collegiale, il vero motore politico del governo. Non i ministri e neanche il Presidente del Consiglio. Tutte le decisioni politicamente rilevanti del governo vanno assunte in sede collegiale, in Consiglio dei Ministri. Questa è una caratteristica della nostra forma di governo. Non c'è un premier forte che si sveglia la mattina e dice oggi voglio fare una legge, perché comunque lui deve passare per Consiglio dei Ministri. anche se è il Presidente del Consiglio ad assumere l'iniziativa, deve passare per il Consiglio dei Ministri, deve passare per l'organo collegiale. La sua forza dipende dalla sua capacità di guidare il Consiglio dei Ministri, ma non può mai saltarlo. Questo in tutti i sistemi di governo parlamentare è così. I sistemi di governo presidenziale, cioè negli Stati Uniti, non è così per il semplice fatto che lì non esiste neanche un governo. E quindi i ministri sono dei consulenti, tra virgolette, del presidente. Nei sistemi parlamentari il primo ministro è la guida di un organo collegiale, è il re Artù nella tavola rotonda. Quando si aprono le porte del Consiglio dei Ministri vedrete che la tavola è rotonda, simbologia dei tavoli. Sicuramente nel cielo la tavola non è rotonda, è una tavola con un angolo. Non so se sia comodo stare nell'angolo, ma non mi capiterà mai, per cui non mi importa. Allora, l'iniziativa ha questa fase complessa, per cui il ministro arriva con il suo progetto istruito, nel senso che evidentemente gli hanno preparato gli uffici. Entra in Consiglio dei Ministri, in Consiglio dei Ministri si discute. Può essere che la cosa vada de plano, può essere che invece la cosa sia molto contestata, perché ci sono altri interessi conflittuali. Alla fine c'è una delibera del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri adotta quel disegno di legge, ma non può ancora presentarlo perché c'è una fase di autorizzazione, che è una cosa un po' buffa, ma interessante, del Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica, che lo vedremo, suppongo, mercoledì, nella nostra forma di governo ha una funzione essenzialmente arbitrale, qui mantiene una traccia della vecchia prerogativa del re come capo del governo, che è una prerogativa della monarchia costituzionale, non più di una repubblica parlamentare, ma che si è voluto mantenere con una forma di con un tipo di potere un po' superato, come controllo preventivo dell'attività del governo. Il Presidente della Repubblica di solito firma e non contesta. Sono rari i casi in cui il Presidente della Repubblica ha rifiutato di firmare un disegno di legge, ma ci sono stati. Ci sono stati più di quanti si sappiano, per semplice fatto che il Presidente della Repubblica e il Governo non hanno formalità di rapporti, mentre sono molto formali i rapporti del Presidente della Repubblica col Parlamento. Quando il Presidente della Repubblica vuole dire qualcosa del Parlamento, deve mandargli un messaggio formale. Quando deve dire qualcosa del Governo, alza il telefono e gli dice cosa pensa. I rapporti sono rapporti tendenzialmente informali tra Presidente e Governo. Talmente informali che di solito gli atti non sono resi pubblici. A me capitò, ero ancora piccolino, non dico che portassi i pantaloni corti, ma quasi, di dover commentare un atto del Presidente, una lettera del Presidente in cui il Presidente chiedeva al Governo di ripensare il disegno di legge, e dovevo commentarlo senza citarlo, perché era un atto riservato, che conoscevano tutti, però era ufficialmente riservato. Per quali motivi il Presidente dice al Governo, ripensa quel disegno di legge? Ma perché c'è una questione di opportunità costituzionale essenzialmente, nonché di vizio costituzionale. Il Presidente della Repubblica che vede un disegno di legge che sa avere grossi problemi di costituzionalità e tra l'altro magari anche suscitare contrasti, chiede al Governo di pensarci. Per esempio, se il Governo sta per licenzia un disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, no? Sempre questo delicatissimo problema dei rapporti tra politica e giudice che c'è in Italia, è capitato che il Presidente della Repubblica, che tra l'altro presiede l'organo di autogoverno cosiddetto della magistratura, chieda al Governo prudenza, perché è vero che è solo un disegno di legge che inizia un procedimento legislativo complesso, ma è anche vero che il fatto stesso che il Governo presenti una proposta di legge su un tema del genere può essere il fattore che suscita un conflitto politico immediato. Allora, per evitare che la stampa spari addosso, che i magistrati entrano in sciopero, che in Parlamento si creino i blocchi, eccetera, il Presidente della Repubblica può chiedere, per favore, ripensate quel disegno di legge, stemperate queste cose, evitate di costruire grosse polemiche inutili. Ma vi ripeto, è piuttosto difficile. Dopodiché parte il motociclista di solito, da Palazzo Chigi, non va molto lontano perché è vicino a Montecitorio, e formalizza col deposito presso la presidenza della Camera, in cui si è scelto di iniziare il procedimento, si formalizza con questo deposito la proposta di legge. Parlamentare, iniziativa parlamentare, dice la Costituzione, ciascun membro di una Camera può iniziare la procedura davanti alla sua Camera, per cui tutti i deputati hanno diritto di iniziativa nella Camera dei Deputati e tutti i senatori hanno diritto di iniziativa presso il Senato. È numerosissima l'iniziativa parlamentare. Di solito un parlamentare quando vuole presentare un disegno di legge cerca alleati. Allora prima lo cerca nel suo gruppo di appartenenza, nel suo gruppo politico, poi magari lo cerca anche in altri gruppi, perché più è sottoscritto di firme questo disegno di legge, più questo progetto di legge, più è probabile che venga preso in considerazione delle Camere. Per cui il parlamentare abile cerca di trovare un largo accordo politico, perché ovviamente un progetto di legge che arriva da Camera ha vinto lei da qualche parte, è un progetto di legge che arriva da Camera con un sacco di firme, è un progetto di legge che riuscirà ad andare avanti facilmente. Ce l'ho ancora addosso? Notate che per il parlamentare fare un'iniziativa legislativa è, come dire, componente della sua attività, del suo mestiere. Il parlamentare rappresenta qualcosa, è stato eletto da qualcuno. Allora, se sono un parlamentare eletto a Ferrara, e magari so che i miei voti vengono da tutti quanti i salumai di Ferrara che conosco benissimo, è chiaro che appena io posso faccio un progetto di legge che sia di particolare interesse per il mio collegio e di particolare interesse per la categoria che io in qualche modo rappresento. Dopodiché, quando venerdì torno nel mio collegio, dove sto fino a lunedì sera, posso ricevere i salumai di Ferrara e dire: avete visto? Ho fatto un'iniziativa legislativa e l'ho fatta pensando a voi. E loro mi dicono bravo e pensano che mi rivoteranno. Per il parlamentare è più importante l'iniziativa che il risultato, perché l'iniziativa è come dire: io ho fatto il mio dovere. Se poi il progetto di legge non va avanti, questo purtroppo non dipende da me, per cui voi salumai ferraresi dovete rivotarmi la prossima volta e non votare gli altri che magari non mi hanno appoggiato in questa mia iniziativa. Il che vi spiega perché ogni giorno vengono riversati agli uffici di presidenza delle Camere pacchi, pacchi e pacchi di disegni di legge. Questi disegni di legge vengono presi, neanche aperti, e insabbiati direttamente. Nel senso che larghissima parte di questi disegni di legge sono destinati a non avere seguito. Vedremo poi come hanno seguito e come non hanno seguito i progetti di legge, però è chiaro che i 10-20 mila progetti di legge che vengono nella legislatura presentati nella Camera non possono essere tutti discussi e quindi sono destinati a essere dimenticati. Le regioni hanno iniziative legislative, la usano piuttosto poco per il semplice fatto che, lo vedremo più in là, le regioni hanno potere legislativo, le regioni possono fare leggi, ma quando vogliono rimuovere qualcosa della legislazione dello Stato, la Costituzione consente alle regioni di presentare un disegno di legge. Qui anche vale lo stesso principio, perché se sono molte regioni insieme a proporre una proposta di legge, ecco che quella proposta di legge magari viene presa in considerazione, perché prenderla in considerazione è una valutazione essenzialmente politica. Chi non viene mai preso in considerazione, giustamente, è il CNEL. Qualcuno ne sa, voi sa che cos'è il CNEL? Consiglio. Ma che bravo! Dica! No, no, lo dica lei.
Consiglio nazionale economico del lavoro.
No, è dell'economia del lavoro. Ha vinto lui. Le spiego per la differenza, non è un consiglio economico, è un consiglio rappresentativo del mondo dell'economia del lavoro. È un organo ausiliare, cosiddetto, perfettamente inutile. È l'archetipo dell'organo inutile, costoso. Hanno un bellissimo palazzo, devo dire, a Roma, sotto il Pincio, un vero bijou. C'era anche una segretaria molto carina, ma a parte questo non facevano niente, qualche volta facevano dei convegni, per questo lo conosco, ma è un organo che rappresenta il fallimento di una filosofia. Quale filosofia? La stessa filosofia che aveva portato il fascismo a inventare le corporazioni. Il sistema delle corporazioni non è un sistema nato dall'ideologia fascista, ammettendo che esiste e che vada oltre l'olio di ricino, ma nasce dalla filosofia solidaristica cattolica, dall'idea che la società debba organizzarsi in modo di evitare i conflitti. Allora, per evitare i conflitti economici, i conflitti tra datori di lavoro e prestatori d'opera, lavoratori, ecco che si è immaginato già dall'inizio del secolo, nella filosofia appunto solidaristica, di istituire organi, possibilmente rami del Parlamento, rappresentativi delle categorie economiche, con l'idea che questi ovviamente si sedessero intorno a un tavolo e con la discussione e l'amore facessero la pace e non la guerra. Questo non è mai funzionato naturalmente in nessuna parte del mondo, e le corporazioni fasciste non hanno mai funzionato, e ciò nonostante al momento di scrivere la Costituzione la proposta di fare uno dei due rami come camera non più dei fasci delle corporazioni, perché non lo si poteva dire, ma dell'economia del lavoro, è rimasta. Ed è stata battuta dalla maggioranza della Costituente e si è rinsecchita in quest'organo. In quest'organo che è un organo di consulenza, plettorico, perché dentro ci sono i rappresentanti del patronato e i rappresentanti dei sindacati, i rappresentanti del commercio e i rappresentanti delle commesse. Le commesse, nel senso quelle che servono nel banco, c'è il rappresentante della sciampista e quello del produttore di shampoo e così via. Non si riuniscono granché, quando si riuniscono si guardano negli occhi e dicono: che facciamo qui? L'unica proposta di legge che presentano ogni tanto è una proposta di legge per riformare se stesse, che è un buon segno dell'inutilità conclamata. Resta lì, è un organo che ogni tanto presenta qualche relazione, qualche rapporto alle Camere, ogni tanto riesce a organizzare un documento, ma è sostanzialmente inutile e ciò nonostante continua a essere costoso. E ora arriviamo a Beppe Grillo. Iniziativa popolare. Che fosse un suo messo quello che voleva prima. Iniziativa popolare, dice l'articolo 71. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un articolato. 50.000 elettori sottoscrivono un progetto redatto in articoli, dice la Costituzione. Stop. Questo è quello che ci dice la COST. Um, 50.000 elettori sono anche una componente piuttosto piccola. Raccogliere 50.000 firme non è una cosa difficile. È chiaro che se uno invece di 50.000 ne raccoglie 5 milioni, la cosa cambia di senso. Cambia di senso ed è ovvio che qui l'iniziativa popolare, l'iniziativa che parte da una componente piccola della società e finisce con essere il motore che mette in moto una macchina complessa. Speranze di successo zero. Allora diciamo che se il governo ha speranze di successo, diciamo 70%, ma no, sono troppe, diciamo 55% delle sue proposte vanno a segno, i parlamentari avranno una speranza di 10%, le regioni c'è una speranza di 1%, il CNEL, elettrocefalo piatto, il popolo c'ha una speranza di un 0,0001%. Questa è, insomma, do i numeri, ma non che penso di dare dei numeri molto distanti da quella che sarebbe la seria realtà statistica. Anche molte iniziative popolari non c'hanno né babbo né mamma, nel senso che sono iniziative popolari che non hanno molto senso. Se hanno un senso, c'è sempre qualche deputato che eroicamente si mette alla guida del popolo, anche perché 50.000 voti non fanno schifo a nessuno. Per cui soprattutto se poi diventano 200.000, allora fanno ancora meno schifo, allora invece di uno c'è un intero gruppo di parlamentari. Non a caso Grippo, no scusate, Grippo è mio collega, Grillo, ha trovato subito qualcuno che lo sponsorizza, o viceversa, qualcuno da sponsorizzare, insomma sono giochi complessi che non ho ben capito. Questo vuol dire che nel secondo passaggio c'è un filtro piuttosto potente. Se vengono presentate ogni anno, ogni legislatura, decine di migliaia di progetti di legge, basta vedere il numero progressivo che hanno i progetti di legge. I progetti di legge come vengono presentati? Vengono numerati e stampati, costo non indifferente tra l'altro, e stampati e diffusi tutti i parlamentari. E quando vedete il progetto di legge, trovate sopra il numero 16.000, vuol dire che ci sono stati 16.000 iniziative legislative in quella legislatura, perché alla fine della legislatura i disegni di legge non approvati decadono. E quindi si ricomincia la legislatura dopo. Le leggi fatte in Italia non sono più di 500 all'anno, qualche anno anche di meno, bisogna vedere la legge finanziaria, sì, siamo più o meno lì, e quindi in una legislatura tendenzialmente di 5 anni complessivamente non vanno oltre 20-25.000, e i progetti di legge invece sono notevolmente di più. Questo filtro è un filtro interamente politico, perché tutta la fase della deliberazione è una fase trattata dal corpo politico. Le norme costituzionali sono norme minime in questa fase, tutto è lasciato all'autonomia regolamentare, che a sua volta è regolamenti della Camera e del Senato, che a loro volta sono largamente elastici e danno spazio alle prassi. Allora, il progetto di legge viene depositato, ma una volta depositato non viene preso in considerazione nel procedimento se non è assegnato a una commissione. Questa assegnazione è un atto deciso dall'ufficio di presidenza della Camera insieme alla conferenza dei capigruppo. E allora vi devo spiegare due cose sull'organizzazione di tutto ciò. Le Camere hanno un'organizzazione piuttosto complessa. C'è un presidente della Camera che è eletto con maggioranze rinforzate e poi con maggioranze assolute. E per una finzione il presidente della Camera è considerato in Italia un organo neutro. Dire che Bertinotti è un organo neutro, vabbè che nei miracoli si può sempre credere, ma o che lo fosse prima Pier Ferdinando Casini. Quando Pier Ferdinando Casini venne eletto, con un gesto che a un laico come me ha fatto veramente una carezza dell'anima, è andato a Bologna, dove io vivo, è andato in pellegrinaggio a ringraziare la Madonna di San Luca. Uscito dalla Madonna, che deve avergli detto qualcosa, ma lui si è dimenticato subito, la stampa ha detto: presidente, presidente, cosa pensa di fare? E lui disse: il presidente della Camera rappresenta tutti e non rilascia dichiarazioni. Non rilascia dichiarazioni Casini. Questo è il massimo. Passato 5 anni a parlare almeno 8 volte al giorno. No? Come dire, l'idea sarebbe di un presidente, che un presidente di garanzia che governa l'organo senza fare particolari privilegi per la maggioranza e l'opposizione. Questa sarebbe la teoria, rispetto alla quale per esempio c'è anche la prassi, non regole, per cui il presidente non vota. Il che voi capite che è una fesseria sublime, soprattutto in un Parlamento dove la maggioranza può avere un voto, il suo. Per cui la maggioranza, come è stato in questa legislatura con il problema Marini, deve scegliere o mollare la presidenza all'opposizione, tanto il presidente è neutro, oppure tenersi la presidenza ma perdere un voto che può essere decisivo. Ed è così neutra la presidenza che questa maggioranza ha scelto di tenersi la presidenza e perdere un voto. Capite? Che vuol dire che tanto neutro non c'è. Ma Chiara Bergonzini è un'esperta di queste cose, e se volete intervistarla ha tutte le prassi dei presidenti studiate, composte, eccetera. Allora il presidente della Camera poi c'ha sotto di sé o insieme a sé un ufficio di presidenza dove è rappresentata anche l'opposizione. Allora, vedete, il presidente della Camera è in Italia, nella prassi dal 94 oggi, espressione della maggioranza. In precedenza non era così. In precedenza non era così, perché in precedenza, come vi dicevo, c'era un sistema che per 40 anni, 50 anni aveva visto un partito esprimere il governo, la Democrazia Cristiana, e un altro partito esprimere l'opposizione, il Partito Comunista, sostanzialmente equivalenti. E per non bloccare il sistema, la prassi politica era quella cosiddetta del consociativismo, cioè la Democrazia Cristiana cercava sempre di avere, non dico l'appoggio, ma almeno la non belligeranza del Partito Comunista. E questa prassi politica, questa esigenza di sblocco politico, era maturata dal 1970 in poi nella regola per cui la Camera esprimeva il Presidente del Senato e, scusate, la maggioranza esprimeva il Presidente del Senato e la Camera era presieduta invece da un comunista. Classica Nilde Deiotti, è stata una famosa presidente della Camera. E questo era un accordo politico. Un accordo politico che aveva una serie di sensi non indifferenti. Allora, il presidente del Senato è colui che sostituisce il capo dello Stato se gli viene un coccolone. Il capo dello Stato inciampa e sbatte la testa, è lì che giace, più o meno vivo, subentra il presidente del Senato, per cui è la seconda autorità dello Stato. Il presidente della Camera è colui che presiede il Parlamento in seduta comune che elegge il nuovo presidente della Repubblica. Per cui vedete che le istituzioni avevano e hanno un certo disegno architettonico molto attento negli equilibri, e questo disegno architettonico giuridico si era riempito di contenuti di disegno architettonico politico. Un sistema di non belligeranza per cui i due rami del Parlamento erano presieduti da due figure istituzionali, non dal leader del partito di maggioranza, dal leader del partito di opposizione. ma da figure istituzionali, che classicamente Amintore Fanfani, che voi non avete avuto il piacere di conoscere, beati voi, e Nilde Deiotti, che era la compagna di Togliatti, per cui due persone storiche dei partiti, non di primo piano dei partiti. E questa è una cosa molto importante, perché queste due persone rappresentavano anime culturali e politiche, ma non erano politici con ambizioni di carriera. Fanfani ce l'aveva pure, ma insomma, nessuno glielo fidava. E allora aver creato questa diarchia tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato ha fatto sì che quando c'erano delle decisioni difficili, bipartisan si direbbe adesso, da prendere, venivano affidate ai due consoli, a questi due soggetti. I romani la sapevano lunga, i consoli erano due per evitare che si votasse a maggioranza, no? Consoli sono due, per cui se vogliono decidere devono essere d'accordo, è come avere la doppia chiave del cavò della banca, no? Sono due signori che hanno due chiavi, nessuna funziona da sola e devono essere d'accordo per infilare nel buco. E allora se noi mettiamo i due consoli, uno democristiano e uno comunista, a trattare, che so io, la nomina del consiglio della direzione della RAI, per dire uno, la nomina dell'autorità garante antitrust, la nomina dell'autorità garante delle comunicazioni, eccetera, abbiamo sì delle nomine di tipo politico, sono organi politici, ma sono organi bipartisan, un po' distanti dallo schieramento politico. E questa è la filosofia che si è imposta in via di prassi nel 70 con la riforma dei regolamenti ed è finita nel 94. Nel 94 con le prime elezioni, diciamo, con la bipolarizzazione. Ricordo benissimo perché raccoglievo funghi nel bosco portandomi dietro la radiolina, pioveva anche, per non perdermi una parola del dibattito parlamentare sulla elezione del Presidente della Camera, perché è una pagina di storia costituzionale fondamentale. Oh, nessun giornale aveva capito perché era fondamentale, perché i giornalisti non sanno quello che scrivono. Ma era fondamentale perché per la prima volta abbiamo avuto delle elezioni in cui ha vinto un polo, e il polo ha detto basta col consociativismo, il Presidente della Camera mi garantisce l'operatività di quella Camera e quindi entrambi devono essere della maggioranza. E questo ovviamente aveva la sua base di ragione, benché l'opposizione non era d'accordo. Ma poi la cosa interessante è stata che sull'elezione dei due presidenti ci fu la lotta interna, la prima lotta interna tra i due partiti della maggioranza, Forza Italia e la Lega. E questo ci portò ad avere quella figura sublime di legislatore, quel monumento del pensiero politico, filosofico, quell'umanista eccezionale che era Irene Pivetti, la quale divenne presidente della Camera, ma devo dire salvò la Repubblica, inconsapevolmente. Sempre qualcuno che passa e blocca il traffico e salva la situazione. Perché salvò la Repubblica? Dico salvò la Repubblica e vi spiego il senso. Perché l'aver messo la nuova realtà politica sulla vecchia realtà giuridica era una miscela esplosiva. La realtà politica democristiani e comunisti era diventata regola giuridica nel momento in cui noi si diceva i due presidenti d'accordo decidono chi governa la RAI, decidono chi governa l'organo di sorveglianza sulla RAI, decidono chi governa l'organo che evita le concentrazioni industriali. Improvvisamente la nuova realtà politica ha fatto sì che i due presidenti non fossero più bipartisan, ma tutti quanti di una parte. E ovviamente questo creava qualche problema, perché con un presidente padrone della televisione privata e i suoi emissari padroni di tutto il sistema di controlli, voi capite che questo era il crollo di tutto il sistema delle garanzie. E questo è un problema che, al di là della lealtà, bontà, correttezza delle persone, è una questione di diritto su cui non si può discutere. Può essere anche un santuomo, però le garanzie devono essere tutelate. E Irene Pivetti, con la sua guerra per diventare Presidente della Camera, quantomeno evitò lo schiacciamento dei due presidenti sul partito di maggioranza, cioè su Forza Italia, con tutte le conseguenze che avrebbe potuto provocare, anche di limpidezza della situazione. Va bene, pausa.